Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalla Terza nel 2025. San Francesco di Alessandro Barbero. È un saggio storico di 448 pagine, dedicato non a confermare l'immagine tradizionale del santo di Assisi, bensì a esaminare criticamente le testimonianze che ne hanno costruito la memoria. Alla vigilia dell'ottocentesimo anniversario della morte di Francesco, nel 2026. Barbero affronta una figura conosciutissima ma documentariamente instabile, le biografie più antiche, spesso redatte da frati che lo avevano incontrato, non coincidono fra loro e riflettono interessi, ricordi e conflitti differenti. Il libro segue dunque le diverse versioni di Francesco trasmesse dalle fonti, mostrando come alcune siano state in seguito marginalizzate o sostituite da una narrazione ufficiale. Ne risulta un ritratto umano, non agiografico, un uomo capace di radicalità, durezza, generosità e delusione, inserito nelle tensioni religiose e istituzionali del suo tempo. Lo scopo non è decidere definitivamente chi fosse il vero Francesco, ma insegnare a leggere la distanza tra un personaggio storico e il mito che lo ha trasformato in icona universale. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, 7 ritratti discordanti, la biografia come problema di fonti. Il nucleo distintivo del libro consiste nel trattare la vita di Francesco come un problema storiografico, prima ancora che come una biografia lineare. Barbero parte da un dato essenziale: possedere molte fonti antiche non significa possedere una verità semplice e sicura. I testimoni che scrissero del santo, compresi alcuni suoi seguaci, ricordavano episodi e tratti caratteriali in modi differenti. Le loro opere non sono quindi finestre trasparenti sul passato, ma documenti da confrontare, datare e interpretare. La pluralità delle versioni impedisce di accettare senza riserve il Francesco già fissato nell'immaginario religioso, artistico e popolare. Invece di risolvere artificialmente ogni contraddizione, il volume ne fa emergere il significato. Le divergenze rivelano che la memoria del fondatore era contesa fin dall'origine. Questo metodo rende visibile il lavoro concreto dello storico, che distingue tra ciò che una fonte afferma, il contesto nel quale lo afferma e l'uso che può averne fatto. Il lettore incontra così non una successione incontestabile di miracoli e aneddoti, ma fonti con gradi diversi di prossimità, attendibilità e intenzione. La complessità non viene usata per dichiarare che nulla sia conoscibile. Serve piuttosto a formulare giudizi più cauti. Francesco appare in più prospettive perché anche la sua eredità fu, da subito, oggetto di interpretazioni concorrenti. Secondo, la leggenda maior e la costruzione di una memoria francescana ufficiale. Un passaggio decisivo riguarda il modo in cui l'ordine francescano intervenne sulla propria memoria. Le fonti disponibili indicano che, circa 40 anni dopo la morte del santo, l'ordine scelse di sostituire le biografie precedenti con una nuova versione autorevole, la leggenda maior composta da Bonaventura da Bagnoregio, allora ministro generale. La richiesta di eliminare o far sparire le vite anteriori costituisce un caso particolarmente eloquente di controllo istituzionale della memoria. Barbero non presenta questo fatto come un semplice dettaglio editoriale. Mostra che la vita del fondatore era rilevante per definire quale identità l'ordine potesse assumere. Un movimento cresciuto attorno a un ideale severo di povertà e ormai inserito nelle strutture della Chiesa. Aveva bisogno di una figura di Francesco compatibile con la propria evoluzione. La biografia ufficiale non va pertanto letta soltanto come testimonianza sul santo, ma anche come testimonianza sulle esigenze dell'ordine del III secolo, il recupero successivo di testi più antichi. Sopravvissuti malgrado la loro marginalizzazione, riapre il confronto e consente di vedere quanto fosse selettiva l'immagine consolidata. Il libro propone quindi una lezione generale di critica documentaria. Le fonti canoniche sono spesso indispensabili, ma la loro autorevolezza non le rende neutrali. Chiedersi chi abbia fissato una versione, quando e per quale comunità, significa comprendere meglio sia il personaggio sia l'istituzione che ne ha custodito il ricordo. Terzo, oltre il poverello, pacificato un Francesco umano, duro e contraddittorio. La conseguenza più evidente dell'indagine è il ridimensionamento dell'icona rassicurante di San Francesco, il santo lieto, sempre dolce. Naturalmente ecologista, pacifista ed ecumenico, secondo categorie moderne. Barbero non intende negare la straordinaria forza storica e spirituale della sua figura, né liquidare la tradizione devozionale. Sottolinea però che tali immagini selezionano alcuni aspetti e ne attenuano altri. Dalle testimonianze più vicine ai primi decenni francescani emerge un uomo tormentato, dotato di estrema volontà e disposto a forme radicali di rinuncia. È anche un uomo che può apparire aspro e intransigente, segnato da conflitti, amarezze e dalla percezione di non riuscire a governare pienamente il movimento nato attorno a lui. Questa restituzione della contraddizione ha un valore storico preciso. Trasforma Francesco da simbolo astratto in protagonista del Medioevo cristiano, un'epoca nella quale fede, autorità ecclesiastica, povertà e appartenenza comunitaria avevano significati diversi da quelli attuali. Il libro invita dunque a evitare due errori opposti: celebrare un'immagine innocua del santo oppure giudicarne atteggiamenti e comportamenti, esclusivamente con sensibilità contemporanee. La sua radicalità non coincide automaticamente con le parole d'ordine del presente. Va ricostruita nel suo ambiente sociale e religioso, senza sottrarla alle sue conseguenze, spesso dure. Proprio questa complessità permette di capire perché Francesco abbia suscitato ammirazione, imitazione, dispute e bisogno di normalizzazione. Quarto, povertà assoluta e crescita dell'ordine, l'utopia alla prova dell'istituzione. Uno dei conflitti che definiscono il ritratto di Barbero è la tensione tra l'ideale francescano della povertà e le necessità di un ordine in rapida espansione. Francesco non proponeva semplicemente una sobrietà personale. La povertà era una scelta radicale, legata alla predicazione, all'umiltà e alla rinuncia al possesso. Ma un gruppo numeroso, diffuso e riconosciuto dalla Chiesa, doveva affrontare problemi di regole, autorità, formazione e rapporti con le strutture ecclesiastiche. Il libro colloca le difficoltà di Francesco proprio nell'incrocio fra queste due esigenze: fedeltà a un progetto originario estremamente esigente e sopravvivenza di una comunità che non poteva restare priva di organizzazione. La trasformazione dell'ordine non viene quindi spiegata come un tradimento semplice o come un progresso inevitabile. È il risultato di compromessi e conflitti che modificano il significato pratico dell'ideale iniziale. Anche le dimissioni di Francesco dalla guida dell'ordine assumono rilievo in questo quadro, perché segnalano la distanza crescente tra il fondatore e l'istituzione che portava il suo nome. L'analisi è utile oltre il caso. Francescano mostra come i movimenti fondati su principi assoluti debbano confrontarsi con i costi dell'espansione e della stabilizzazione. Nel caso di Francesco, tale passaggio contribuì inoltre a orientare la memoria successiva, una figura più armoniosa e meno conflittuale. Risultava più adatta a legittimare un ordine ormai potente e integrato nella Chiesa. Infine, Dal racconto edificante alla lettura critica mito, arte e usi moderni del santo, San Francesco non si limita a distinguere tra fonti antiche. Interroga anche gli effetti di lunga durata delle immagini che quelle fonti hanno favorito. L'assisi degli affreschi, gli episodi degli animali e del lupo, l'idea di un santo precursore immediato dell'ambientalismo, della pace o del dialogo interreligioso appartengono a una memoria culturale potentissima. Barbero evidenzia che questa memoria non coincide automaticamente con le testimonianze più antiche né con il profilo completo dell'uomo medievale. Il punto non è sostituire un mito positivo con una caricatura negativa, ma capire perché ciascuna epoca abbia avuto bisogno di un certo Francesco. La costruzione di un santo perfetto, modellato su Cristo e privo di dubbi, soddisfaceva esigenze religiose e istituzionali medievali. Le letture contemporanee tendono invece a riconoscere in lui valori oggi particolarmente condivisi. Il procedimento storico richiede di separare l'uso presente di una figura dal contesto nel quale essa agì, senza dichiarare illegittimo l'uno o l'altro. Per questo il libro può interessare anche chi si occupa di storia dell'arte. Cultura religiosa e comunicazione pubblica del passato mostra come testi, immagini e tradizioni concorrono a stabilizzare un'immagine collettiva. L'effetto critico è rilevante. Ciò che sembra universalmente noto può dipendere da selezioni tardive, ripetizioni e adattamenti. Francesco conserva così la propria forza culturale, ma non come emblema immobile. Come figura la cui complessità continua a porre domande sul rapporto fra memoria, potere e interpretazione storica. In conclusione, San Francesco è particolarmente indicato per lettori interessati al Medioevo, alla storia della Chiesa e alla biografia storica, ma è accessibile anche a chi conosce Francesco, soprattutto attraverso la devozione, l'arte o la memoria scolastica. Non richiede di condividere una posizione religiosa. Il suo interesse risiede nel metodo con cui affronta documenti contraddittori e nel modo in cui collega la costruzione di un santo alla vicenda concreta di una comunità religiosa, per studenti, insegnanti e lettori non specialisti. Il beneficio principale è imparare a riconoscere che una fonte non è soltanto un deposito di informazioni, ma anche il prodotto di una prospettiva e di un contesto. Per chi già conosce il tema, il volume offre un'ampia ricognizione delle diverse tradizioni biografiche e un invito a riconsiderarne i rapporti. Rispetto alle biografie devozionali o ai profili divulgativi, che ordinano gli episodi più celebri in una storia coerente, il libro di Barbero si distingue perché mette in primo piano le fratture della trasmissione, non cerca di rendere Francesco più semplice, cerca di rendere più intelligibile il motivo per cui ci sono stati molti Francesco. La presenza di un ricco apparato di note e di strumenti di confronto fra le vite del santo rafforza questa impostazione, pur lasciando al lettore la possibilità di seguire soprattutto il filo narrativo. Alcuni potranno trovare impegnativa la ripetizione necessaria per comparare versioni simili. È però il costo, e insieme il valore, di un'indagine che privilegia il controllo delle fonti alla leggenda lineare. Ne emerge un saggio storico rigoroso che restituisce profondità a un'icona senza pretendere di possederne un ritratto definitivo. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!